Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran per un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, la rubrica che ogni giovedì si occupa in particolare di cooperazione e solidarietà internazionale, che però poi può e deve aver luogo e concretizzarsi anche entro le nostre frontiere, entro le frontiere dell'Italia. Perché dico questo? Perché oggi torniamo ad occuparci, da un po' non lo facevamo, della realtà delle comunità straniere che vivono in Italia, quindi ci occuperemo di nuovo di immigrazione. Lo facciamo per due differenti iniziative collegate però del dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes. Ascolteremo nella seconda parte della trasmissione un'intervista con Franco Pittau, che del dossier statistico è il coordinatore, che riguarderà in particolare le esperienze in Germania e in Italia dal punto di vista dell'immigrazione. Però cominciamo invece con una esperienza proprio concreta che avviene in particolare a Milano per volontà e per iniziativa di un imprenditore di origine camerunese che vive a Milano dal 1976, tanto che lui stesso ama definirsi Milano camerunense, in quanto ormai appunto conosce Milano tanto bene quanto il suo paese. In un certo senso è anche una bella cosa sapere che si può fare imprenditoria da immigrato. È anche opportuno però sapere che questo certo non è facile. Otto Bigioca, imprenditore, come dicevamo, camerunese dal 1976 a Milano, ha dato vita alla fondazione Ethnoland, una fondazione di cui ci parlerà e che si propone proprio di far capire quali sono le possibili innovazioni nel mondo dell'immigrazione collegato al mondo del lavoro in Italia. Tra l'altro è stato lanciato proprio alcune settimane fa proprio qui a Roma il progetto Immigrati Imprenditori. Cerchiamo di capire bene dalle parole di Otto Bigioca di che si tratta e cominciamo anche a capire che cosa sia la fondazione Ethnoland. Ascoltiamo.
Ethnoland è una fondazione che nasce nel 2002, propone i nuovi paradigmi sull'immigrazione, è una nuova lettura dell'immigrazione, non più una lettura fatta da cose comuni o da luoghi comuni, delle cose semplicistiche, una lettura stracionesca, però propone una lettura partendo dalle categorie antropologiche. Lì ci sono delle questioni che vanno affrontate, lì ci sono delle domande che chiedono una risposta molto più etica. E, ad esempio, invece di parlare dell'integrazione, si parla della lotta per l'inclusione, perché l'integrazione è nella quotidianità, nei nostri rapporti quotidiani, anche perché chi ci vive non mette più in dubbio i valori cittadini repubblicani, insomma, vuol dire la carta valoriale è accettata e condivisa, altrimenti uno cambia posto e luogo, no? Chi accetta rimanere in Italia accetta perché condivide tutti i valori. Allora è chiaro che subentrano altre questioni, le questioni che subentrano non sono più le questioni se si piacciono o non si piacciono, se vogliamo condividere o non condividere. I problemi sono quelli di cominciare a capire e conoscere meglio gli immigrati attraverso il fatto che porta una contaminazione culturale, il fatto che la nostra esperienza, il nostro vissuto, la nostra cultura d'origine con quella acquisita porta il metticiato nella cultura, e questi sono i veri problemi da sollevare, insomma. Ecco, questo è l'obiettivo iniziale di Ethnoland, quello di proporre il cambio conoscitivo del paradigma dell'immigrazione.
Concretamente, ecco, come pensate però di portare avanti questo obiettivo, che sembra evidente e chiaro, giustamente, quello di far comprendere attraverso il nuovo, però come poi fisicamente e concretamente questo avviene? Come pensa di fare Ethnoland?
Ethnoland parte come progetto strategico degli Stati Generali organizzati nel 2006, durante il quale noi abbiamo avuto oltre 70.000 contatti con 500 incontri con le diverse comunità in Italia, che sono oltre 190, insomma, etnie diverse. E da lì sono nati 10 progetti strutturali, questi progetti strutturali che stiamo piano piano realizzando. Noi adesso abbiamo lanciato questa guida Ethnoland degli immigrati imprenditori, che sarà presentato nel mese di settembre, che coinvolge il CNA, il Confartigianato, insieme al dossier di sue statistiche sull'immigrazione, dottor Pittau, e abbiamo quindi deciso di fare questo egregio lavoro, perché riteniamo che in Italia gli immigrati imprenditori tendenzialmente sono oltre 200.000, questa è una grandissima ricchezza per la nazione. E in più Helgoland propone un discorso abbastanza interessante, che è quella dell'incontro, quella della riflessione, perché riteniamo che nel corpo migrato esistono dei valori che vanno intrinsecati, che vanno palesati, che vanno anche sollecitati perché possano fare dei progetti, possano elaborare i nuovi percorsi, perché credo che è attraverso l'aiuto degli intellettuali migrati che sono stati tracciati dei percorsi di integrazione anche ad esempio in Inghilterra, non solamente, anche in Francia. E perché non fare questo in Italia? E questo anche è la sfida di Helgoland.
Lei tra l'altro ha un'esperienza ormai pluridecennale in Italia, tra l'altro appena ci siamo sentiti poco fa diceva giustamente siamo anche stanchi di sentire di solito i luoghi comuni. Allora però ci aiuti da imprenditore camerunese in questo momento diciamo operante a Milano a capire qual è l'atmosfera proprio in questo periodo storico. Qual è l'atmosfera a livello anche di integrazione per un imprenditore non italiano a lavorare in una regione come la Lombardia?
Credo che questi migranti vanno rispettati, vanno accettati in quanto tale, perché credo che vi è una necessità anche della forza lavoro, vi è una necessità per coprire il deficit della crescita demografica. Perciò bisogna affrontare con pacatezza attraverso la dialettica del confronto i problemi dell'immigrazione, perché noi siamo portatori dei valori magari diversi, ma quale diversità crea contaminazione, quale contaminazione crea una cultura, quella che chiamo una cultura localista, cioè uno che vive localmente ma pensando globalmente. Queste sono le vere sfide, noi su questo siamo apertissimi, vogliamo il confronto, crediamo che se viene capitalizzato bene il valore umano del corpo migrato, questo darebbe un vantaggio competitivo, non con valore aggiunto sia alla cultura che al posizionamento economico in Italia.
Ecco, ma in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, avete sentito un progresso in questo senso? C'è maggiore apertura a comprendere realmente le reali esigenze e quali siano anche le prospettive che può dare l'apporto degli immigrati in ambito imprenditoriale?
Ma io credo che questo si capisce, perché visto anche la crescita delle nascite delle imprese immigrate, questa crescita sì che sta salvando un settore particolare caro all'italiano, che è l'artigianato. Se noi vediamo anche il modello italiano che è fatto delle piccole imprese, allora questo va letta con maggiore interesse, perché visto che gli immigrati si muovono lungo questa linea delle piccole imprese, quelle piccole diventano per forza, per coraggio, per determinazione grande. E questa è la presenza degli immigrati nel campo dell'imprenditoria, apre anche un altro nuovo scenario. Quale scenario può creare quello che io chiamo la nuova frontiera della cooperazione allo sviluppo? In realtà sono questi imprenditori immigrati che possono e devono essere gli agenti per la cooperazione allo sviluppo. Sono anche le persone che rappresentano Made in Italy ove è conosciuto ma non è presente, attraverso la presenza della cultura del lavoro, la cultura della fatica, l'esperienza acquisita lavorando, trasferita nel nostro paese d'origine. Ecco, queste sono le variabili sulle quali dobbiamo lavorare. Queste sono le categorie che vanno sviluppate in termini di comprensione. Allora io dico che forse serve molto più teoretica, cioè nella filosofia della conoscenza, conoscere meglio chi si ha di fronte per poi ottimizzare i risultati. Se questo non c'è saranno problemi abbastanza complicati, ma io credo che il corpo sociale, l'imprenditoria italiana, considerando anche la crisi dei mercati, lo capisce. E di solito l'innovazione viene dalla società civile. Allora gli imprenditori stessi capiscono la necessità, io credo anche quelli del Veneto, non che quelli della Lombardia, cioè il grande nord, le macro regione del nord, lo capiscono molto bene queste cose. Ma la politica lo intercetta, ma parla alla pancia, parla al viscere della popolazione, allora lancia la cultura della paura per garantirsi il consenso, pur sapendo che gli attori dei corpi immigrati sono una variabile abbastanza determinante per la crescita economica, non che per la contaminazione culturale.
Questa è la testimonianza dunque di Otto Bigioca, ideatore della Fondazione Helgoland e presidente della Fondazione Helgoland, nonché ideatore del progetto Immigrati Imprenditori. Uno dei due appuntamenti che abbiamo scelto, lanciati, voluti dal dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes. Il secondo ci porta in Germania, ci fa oltrepassare le frontiere italiane in questo caso, per raccontare esperienze di immigrazione e come è stata poi gestita dalle istituzioni, in questo caso in Germania. per parlarci di questo aspetto, soprattutto in relazione a un volume che è stato presentato la settimana scorsa, abbiamo in collegamento telefonico il coordinatore del dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes, voce nota e amica della Radio Vaticana, Franco Pittau. Lo ringraziamo e gli chiediamo subito, allora, come mai è stata scelta la Germania come punto di riferimento anche per parlare poi della realtà italiana?
La Germania è il più grande paese di immigrazione in Europa e non è importante solo per l'immigrazione, per la sua potenza economica, l'impatto culturale, politico, e quindi ci ha fatto piacere studiare quello che sarà il futuro dell'immigrazione in Italia, vedendo quello che è stata la storia dell'immigrazione in Europa che si è realizzata in questo paese. E come diceva Monsignor Nozza alla presentazione, come se si fosse attuata una staffetta, il più grande paese di immigrazione sino ad oggi dà la staffetta a quello che diventerà il più grande paese di immigrazione domani, che è proprio l'Italia. E quindi questo collegamento è molto importante, perché noi possiamo leggere nella Germania delle cose ottime, e poi ne dirò qualcuna, che sono state fatte, e anche evitare gli errori che sono state fatti, perché non c'è nessuna esperienza perfetta. E l'iniziativa è molto innovativa, non perché si parli di integrazione, basta, questo si fa molte volte, ma perché si parla dell'integrazione in un'ottica bilaterale, in un'ottica europea, e questo molte volte manca, perché ogni paese, anche noi italiani, possiamo essere presupponenti di poter fare tutti da soli, invece guardare quello che è avvenuto negli altri posti è molto, ma molto importante.
Ecco, allora guardiamo in questo altro posto così importante come la Germania. Ovviamente non possiamo qui dar conto di tutte le cifre che, come al solito, sono contenute e ben ordinate nel volume, però diamo quelli che Franco Pittau ritiene magari i numeri o comunque sia gli aspetti principali del volume in questione.
Diciamo, io ho parlato anche di qualche carenza. Qual è stata una carenza della Germania? Che per decenni, anche se diventava un grandissimo paese di immigrazione fino ad arrivare a 7 milioni, diceva di non essere un paese di immigrazione. E allora, con la nuova legge all'inizio degli anni 2000, la Germania ha riconosciuto questo sbaglio, ha detto noi siamo un paese di immigrazione, adesso pensiamo, sono parole testuali del ministro Bemer, che l'integrazione sia l'anima della politica migratoria. E questa, a sentire alcune cose che dicono in Italia, è una cosa innovativa, detto da un grande paese. In più, questo paese, l'anno scorso, ha messo insieme tutti i partiti politici, tutte le parti sociali, ha trovato qualcosa come più di 200 strutture, li ha messi d'accordo su un grande piano di integrazione. Ecco, questa è una cosa molto seria che si dovrebbe fare anche in Italia. La Germania aveva sbagliato, ha recuperato abbondantemente il suo sbaglio. Noi, diciamo, rischiamo di sbagliare, perché sull'integrazione, per dirla con parole di Monsignor Nozza, siamo come la tela di Penelope, e quando c'è un partito al governo, uno schieramento al governo, fa una cosa, ci va un altro e disfa quella tela, e così non si va mai avanti. Ci deve essere una base comune, come è avvenuta in Germania, per capire che l'immigrazione e, diciamo, è un supporto della ricchezza del paese, che l'immigrazione fa parte della società, che l'immigrazione è chiamata a rispettare le regole della società, e però che l'immigrazione deve avere anche pari opportunità, un'altra cosa abbastanza innovativa per l'Italia, a sentire alcune cose che si dicono, deve avere pari opportunità come gli italiani.
Ecco, ma adesso per quanto riguarda il paese Italia, che sta diventando quindi sempre più un paese di immigrazione, tu che studi insieme ai tuoi collaboratori da anni questi aspetti, proprio negli ultimi tempi, quali sono i rapporti tra coloro che arrivano e coloro che ricevono gli immigrati? C'è qualche cosa che sta effettivamente cambiando?
Beh, diciamo, da noi tutte le cose molte volte vengono viste sotto l'ottica della lente della politica, che spesso è una lente distorta. L'abbiamo visto tante volte in occasione delle competizioni elettorali, l'immigrazione diventa un'occasione di scontro al di là della vera portata delle questioni, perché su alcune questioni il buonsenso porta a trovare un accordo, magari non al 100%, nella vita è difficile trovare un accordo al 100%, ma ragionevole, che permetta di andare avanti. Purtroppo la politica, adesso mi vengono in testa queste parole di Monsignor Di Liegro, anziché risolvere i problemi, certe volte diventa un fattore di sobillazione. Ecco, purtroppo questo c'è, non bisogna nasconderlo. E allora che cosa avviene? Avviene che da noi in Italia la demografia negativa sta alimentando dei flussi molto consistenti e così continuerà a essere anche nel futuro. Io non lo so se aumentino solo di 300.000 o di più, fosse solo 300.000, è una cifra di tutto rispetto che ci riporta alla Germania degli anni 60, quando l'immigrazione era veramente un fenomeno biblico. Ecco, questo per dare l'idea di che cosa già oggi stiamo conoscendo in Italia. Certamente una crescita così accelerata acuisce i problemi. Se venissero in 5.000 sarebbe molto facile accoglierli, e lo stesso se fossero un po' di più. E quando la crescita è così elevata i problemi si acutizzano, però dobbiamo essere ragionevoli. Se noi, per favorire il funzionamento del nostro sistema produttivo, abbiamo bisogno di tante persone, ci dobbiamo predisporre ad accogliere tante persone. Qua torna di nuovo la lezione della Germania, che parlando di integrazione è sovvenzionando l'integrazione, cioè l'integrazione per i tedeschi non è una parola, è qualcosa di molto più concreto, e quindi investono anche i soldi necessari, e se abbiamo bisogno di queste persone le dobbiamo trattare come persone umane, e poi naturalmente dobbiamo anche pretendere il rispetto delle nostre leggi. Questo io lo do per scontato, però quello che manca è che, mentre siamo tutti d'accordo che loro devono rispettare le nostre leggi, vediamo che c'è una grossa divisione per quanto riguarda l'offerta delle pari opportunità. Mi piace ricordare che questo libro italo-tedesco del governo tedesco e di Caritas Italiana, con il supporto dei redattori del dossier Caritas Migrantes, è nato proprio nell'anno delle pari opportunità, quindi insistere sulle pari opportunità è, diciamo, è lo slogan che è più confacente con questo libro.
E tra l'altro, voglio dire, ci possiamo collegare anche rispetto a quanto appena detto da Franco Pitao a quello che abbiamo ascoltato nella prima parte della trasmissione da parte di Otto Bigioca, uno sul rispetto naturalmente anche di ciò che si trova in Italia come cultura e tradizione e istituzioni, sia naturalmente anche il superamento dei luoghi comuni. E tra l'altro la sua stessa presenza, quella di Otto Bigioca come imprenditore camerunese in una regione come quella della Lombardia, la dice lunga. In questo senso, a conclusione, Franco Pitao, se tu, sulla base, se voi insomma di Caritas, del dossier statistico immigrazione Caritas Migrantes, doveste dare, diciamo così, delle indicazioni d'uso sulla base, ripeto, dell'esperienza a chi ci governerà nel prossimo futuro, quali sono i punti essenziali su cui non transigere?
Beh, diciamo, dal nostro punto di vista, per me non dà nessun fastidio se uno dice giustizia, ordine, tutti abbiamo bisogno di giustizia, di ordine, di rispetto delle leggi, di uguaglianza di fronte alle leggi, quindi noi non abbiamo nessuna difficoltà a sottoscrivere queste affermazioni, però la legge, l'ordinamento costituzionale prevede anche una parificazione nei diritti, e in questa parte noi siamo rimasti indietro. Noi non vorremmo che, diciamo, la giusta competizione tra i partiti, comprensibile perché uno vuol vincere, per vincere deve essere superiore agli altri, porti a strumentalizzare gli immigrati. Adesso lo voglio fare con un esempio, mi vorrei far capire, perché le cose che diciamo sono molto concrete. Anni fa, con l'altro governo Berlusconi, si fece il bonus bebè e si esclusero i figli dei genitori stranieri. È una cosa sbagliata, perché un figlio dello straniero non deve essere aiutato. I costi del figlio di uno straniero sono meno gravi di quelli che gravano sui genitori italiani. Ecco, questa fu una scelta sbagliata, e molte volte diciamo bisogna salvaguardare la tradizione, la dottrina sociale della Chiesa, la tradizione cristiana e sociale. Ecco, la Germania, ritorno sempre al libro, ci dà una grande lezione, un paese che è coerente e cerca di essere di dare pari opportunità agli immigrati che lo meritano, perché, diciamo, sono parte costitutiva della nostra società.
Ecco, questo mi sembra un modo, diciamo, importante con cui chiudere la trasmissione di oggi. Vi ricordo ancora, abbiamo parlato in questa seconda parte del volume Da immigrati a cittadini, esperienze in Germania e in Italia, tra l'altro proposto e commentato qui dal dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes. Io ringrazio moltissimo il coordinatore del dossier statistico, Franco Pittau. Non sarà certo questa l'ultima volta che, spero almeno, Franco...
Anch'io spero.
Nel senso che vorrai ovviamente partecipare alle nostre trasmissioni anche in futuro, nonostante i tuoi numerosissimi impegni, con la competenza e la simpatia con cui sempre partecipi e dai soprattutto un contributo importante. Ancora grazie a te e un augurio naturalmente a tutti i collaboratori del dossier statistico Immigrazione. Grazie.
Arrivederci.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Magari il mondo com'è e come potrebbe essere torna l'8 maggio. Per il momento da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.